vorrei se possiamo rispondere anche a un'altra cara sorella molto preziosa. È una nuova sorella che si chiama Barbara e che ha vissuto un'esperienza meravigliosa ultimamente. Lei l'abbiamo conosciuta attraverso una cara sorella che si chiama Angela, che Angela ha conosciuto Barbara e sta pregando tanto per lei e la sta consigliando. Però Barbara ha scritto per la prima volta chiedendo preghiera per liberazione da incubi e attacchi dal maligno di notte. Ha detto che ha sempre combattuto con incubi notturni, che ci sono state notti in cui nei suoi sogni vedeva demoni, si spalancava la finestra, si sentiva sprofondare nel buio più totale. Era terrorizzata come nei peggiori film d'orrore e sentiva il terrore che ti pietrifica. Quindi ha raccontato quello che le ha vissuto ed è terribile. Ha detto che ho sempre combattuto con questi incubi. E quindi le abbiamo suggerito a Barbara di digiunare e pregare insieme a tutti noi alla radio. E lei lo ha fatto, anche se ha avuto impedimenti in famiglia. E dopo che ha fatto il digiuno e la preghiera, ha raccontato che ha vissuto una meravigliosa esperienza con Gesù e Gesù gli ha parlato. E adesso vi leggo una parte dei suoi messaggi. Dice: "Cari fratelli, sono felice. Un'esperienza unica, unica vittoria. Il mio primo digiuno sofferto, ma vittorioso. Gesù è unico e mi sono innamorata ancora di più. Questa esperienza è stata unica e indimenticabile. Al suo cospetto provi amore incondizionato, difficile a spiegare a parole. Mille volte grazie, è solo il minimo che posso dire. Gesù esiste, è vivo e si mostra a chi lo cerca. Vorrei che tutti credessero così, ma molte persone sono ancora diffidenti. Non è sufficiente dire ci credo, lo devi sentire con tutto il cuore, senza ombra di dubbio. Io lo amo, sono ammaliata e meravigliata, è bellissimo. Grazie di cuore a tutti, sono felice di avervi incontrata. Finalmente con i vostri corsi riesco a capire il significato profondo della parola." E
Gloria a Dio.
poi in una seguente mail, Barbara ha chiesto una domanda. Dice: "Io tenevo il rosario al collo, la consideravo una protezione di Gesù. Ma questa settimana mi sono chiesta se era cosa giusta e così sono andata a cercare nella Bibbia, ma non ho trovato nulla a riguardo sul rosario. Allora ho chiesto a Gesù che mi aiutasse a capire la storia e se era giusto tenerlo. Lui mi ha detto: cerca e troverai. Così sono andata su YouTube e come per incanto ho trovato la vera storia del rosario. Ho capito che era una cosa inventata dagli uomini. Ero turbata e triste, non sapevo che fare, toglierlo oppure no. Ma una di queste mattine, mentre facevo colazione, ho messo la mano sulla croce del rosario. E nella mia mente è venuta questa parola: idolatria. Subito ho lasciato andare la croce che tenevo nella mia mano e mi sono chiesta se forse dovevo toglierlo davvero. Non volevo fare un torto a Gesù, ma volevo essere sicura di quello che stavo facendo. Ieri sera, dopo cena, ho passato tutta la sera ascoltando il corso biblico e quella catena me la sentivo come se fosse il guinzaglio di un cane in gabbia. Così ho preso la decisione di toglierlo. Prima di andare a dormire l'ho tolto e mi sono sentita spogliata, un caldo dentro il mio corpo. A letto, prima di dormire, sentivo la mancanza. Mi mancava in pratica. Pensieri contrastanti che stavo facendo la cosa sbagliata, ma non l'ho rimesso. E oggi mi sento diversa, come spogliata di qualcosa. In una certa parte rinata, una nuova pelle. Non so spiegare bene come mi sento. Mi chiedevo, secondo voi, secondo fratello Giuseppe, ho fatto la cosa giusta? È un'idolatria la corona del rosario? E la croce? È importante portarla al collo? Scusatemi, ma ci sono tante cose che ho bisogno di sapere. Ho detto a Gesù: ho sete di te, ed è vero, ho sete della verità. Sto eliminando tutte le statuine della mia camera. Prima il rosario, poi le statuine. Siete tutti straordinari e fate la missione più nobile e difficile in questa società che sta cadendo a pezzi. Vi ringrazio anticipatamente e se vi scrivo ogni volta che ne sento il bisogno." Amen.
Alleluia, gloria, gloria, Signore.
Bellissimo,
Dolce
grazie
Barbara,
Signore.
quanti anni ha? Deve
E non lo so quanti anni ha.
essere giovanissima.
Vive con i genitori, non lo so.
Sì. Ti Ti benedica, Barbara, sei molto ispirante. Gloria, gloria al Signore. Bella la tua testimonianza. È un esempio per altri come cercare la faccia del Signore e avere le sue risposte. Brava, brava. Secondo le scritture, e secondo me, io credo che sei sulla strada giusta. Non devi avere paura, vai avanti. Il Signore ti risponderà ogni volta che lo chiami. Ti mostrerà la sua verità. Dopo essere cresciuta con certi dogmi, è naturale avere paura di non sbagliare quando cambi le cose. Però vedi, visto che sei sincera e il Signore conosce il tuo cuore, Lui ti darà conferme, vedrai, attraverso le scritture e i frutti che saranno disseminati per la sua gloria sul tuo cammino e capirai di essere nella sua volontà. E il modo più semplice è sapere se sei la volontà di Dio e vedere che frutti porti per Lui, non per le religioni, che tutto fumo e niente arrosto, ma per Gesù, per il Vangelo, i comandamenti del Vangelo, la chiamata nel Vangelo. E allora vai avanti, dolce figliola. Vedrai che imparerai sempre di più a sentire la sua voce. Perché Gesù, andiamo a 1 Corinzi 2, c'è una bella scrittura lì, che
Primo Corinzi.
Gesù ha preparato cose meravigliose per te. 1 Corinzi 2, 9, Angelina.
2:9. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano.
Alleluia.
1 Corinzi 2:9.
Alleluia,
Cioè cose
alleluia.
che non possiamo neanche immaginare, Dio ha preparato per noi.
Vedrai, Barbara, continua così, guardati, io ti dico, continua così con tutto il cuore, che lacrime di gioia che piangeremo in cielo, quelli di noi che saranno stati fedeli.
Sì. La sua domanda è riguardo al rosario. Lo tolgo? Lo ha già tolto, però voglio sapere è cosa giusta o no, perché toglierlo o non toglierlo non è quello che a lei interessa, ma non vuole fare un torto a Gesù. Tenerlo o non importa, ma cosa vuole Gesù? Cosa chiede Gesù?
Dio la benedica. Quello che è pecorella, grazie Signore.
Ti leggo questo commento di Maurizio che ha scritto adesso.
Maurizio, cosa dici?
Dio ti benedica, sorella, hai fatto benissimo. La croce non va portata al collo, ma in spalle. E poi seguire Gesù.
Bravo
Gesù ti
Maurizio,
ama.
bravissimo.
Super.
Ehi, fratelli, guarda, predicano poco, ma quel poco è meglio di me, Angela, vedi? Con tutto il cuore. Bello,
Sì.
Maurizio.
Amen.
Guarda, io posso dire, non so che posso dirti, tu hai già fatto la decisione di abbandonare il rosario, però vorrei parlare un po' a tutti quelli che hanno domande al riguardo, mi permetti di allargare un po' la risposta, io lo devo fare sempre perché c'ho tanti bambini che seguono qua.
Amen.
Guarda, sempre il maligno mette i suoi incantesimi, sortilegi negli oggetti che vuole, no? Compresi oggetti di simboli religiosi. E vedi per esempio la fotografia che ho messo sulla radio. L'hai messo sulla radio, vero Angela? Ecco,
Sì, l'ho messa.
lì c'è una
Sì.
foto di amuleti, stregonerie, cose magiche che si usano per le magie. Vedi, in questa foto che ho messo lì, ci sono anche delle croci. Sono croci strane, ma croci. E allora c'è anche, mi pare, quella ebraica lì, insomma, c'è ogni simbolo possibile e immaginabile per imbrogliare la gente, insomma, ecco. Che se tu la porti sempre al collo sarai protetta. Protetta da chi? Da chi protetta? E poi se te lo togli, i diavoli ti distruggano, o perlomeno cercano. Però anche quello si può, abbiamo il potere di fermare anche quello. Insomma, il diavolo cerca sempre di usare talismani per renderti schiavo di un talismano, di un oggetto, anche religioso. Allora, anche la croce al collo, quando questa diviene, virgolette, indispensabile, allora è meglio liberarsene. E se senti dei problemi, è perché il diavolo vuole che te la rimetti, che così dipendi da questa cosa. E se tu la perdi, cosa fai se la perdi? Torturata. Insomma, è meglio liberarsene. Nel Nuovo Testamento i cristiani non portavano niente al collo di particolare. Quindi puoi portare quello che ti pare, però qualcosa che dia gloria a Dio e non mettere qualche...
Ma è sbagliato?
Però,
se uno porta una croce al cuore è sbagliato?
No, non è sbagliato se non lo fai per motivi di indispensabilità.
Cioè non pensare che quella croce ha una potenza?
No, no, la scheggia della vera croce di Gerusalemme, un po' di polvere davanti alla tomba dove Gesù è stato sepolto, sono tutte cretinate, va bene? Hanno fatto crociate. Dei diavoletti travestiti da papi hanno fatto crociate per andare a Gerusalemme e liberare una tomba vuota che neanche sapevano qual era. Va bene, andare lì a uccidere un sacco di musulmani che non gli danno fastidio. Insomma, come si fa a sapere quali delle pratiche e tradizioni sono da Dio o solamente invenzioni delle religioni? Come si fa a sapere? Ma secondo me c'è solo un modo sicuro ed è la parola di Dio. Dobbiamo imparare però a capirla, a usarla. Andiamo a Matteo 15. Perché il diavolo non può annullare la parola di Dio. Però sì, ci riesce attraverso le religioni.
Matteo 15?
Sì. Matteo 15, dal 6 al 9, guarda. Attacca dove dice, così avete annullato.
Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Matteo 15, 6 a 9.
Quindi Gesù sta dicendo che il religionismo annulla la parola di Dio. Cioè il diavolo non può, le religioni sì, sono più potenti del diavolo, queste religioni. Ha detto Gesù, fateci già per non esagerare, ma l'ha detto Gesù. Mi volete lasciare in pace per cortesia? Sto leggendo la scrittura.
È vero, è Gesù.
I rosari sono una serie di preghiere per la maggior parte delle quali la falsa Maria viene esaltata. Una certa Maria chiamata Madonna.
Perché è falsa la Madonna?
È perché non c'è nella Bibbia, non esiste. Questo è un vocabolo inventato che tra l'altro vuol dire mia signora, mia dea, e che è totalmente assente nelle scritture. Trattasi invenzione umana.
Ma la Maria è nella Bibbia.
Sì, ma quella vera però. Ma quella vera mica diceva è venuto qua a venerarmi. Diceva adorate Dio, non a me. Però la falsa Maria dice adorate, grazie per venire qui da me a venerarmi. E la statua piange un po' di sangue, il diavolo mette anche quello. Guarda, io trovo la risposta a tutte le domande, anche se non ci sono scritture specifiche. La Bibbia non dice non credere alla Madonna, non dice così. Però trovi la risposta anche quando la scrittura non lo pinpoint.
E come?
Pinpoint.
Come la trovi?
Semplicemente guardando la Bibbia, perché guardando le scritture, guardando l'esempio di Gesù, l'esempio degli apostoli, veneravano la Madonna? No! E allora vuol dire che è sbagliato.
Perché come Barbara dice, la parola rosario non esiste nella Bibbia.
Sì, allora cosa vuol dire? Che perché non dice non pregate il rosario, devi pregarlo. E la Bibbia non dice buttati in un pozzo, devi buttarti. La Bibbia non dice non ti suicidare, allora ti suicidi.
No.
Cioè, capisci?
No.
Deve arrivarci per associazione. Nella Bibbia non adoravano Padre Pio, Madre Pia, la Zia Pia, la Madonna. Cioè, allora non si fa. Però la Bibbia dice adora solo Dio. E allora cosa vai a adorare tutte queste cose qui che sono false? La vera Maria, ce n'è solo una di Maria vera. Quella è quella benedetta tra le donne che è nella Bibbia. Ci siamo? Quindi,
sì, sì.
Dove vediamo nella Bibbia che gli apostoli pregavano come pappagalli e per la maggior parte a una non meglio specificato Madonna, inesistente nelle scritture? Mai! Vai a Atti 1, guarda, per cortesia.
Atti 1?
1, sì.
Sì.
Al 14.
Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Atti 1,14.
Allora dice tutti questi, con gli apostoli, tutti a venerare Maria.
No. No.
Dice questo?
No.
E allora è chiaro che è il diavolo, no, che si traveste di Maria, ma si traveste anche di Cristo.
Cioè pregavano tutti insieme, anche Maria pregava insieme.
Veneratemi. Ma la parola venerare, per chi non lo sapesse, viene da Venere. venerazione a Venere era una cosa pagana. Quindi se te veneri questa qua con la venerazione di Venere, praticamente sei fuori, sei completamente nel falso. Non pregavano a nessuna Madonna, ma a Cristo, a Dio. È per questo che certe chiese sono piene di demoni, per questo che ci sono maledizioni nelle case, per questo che preghi per la guarigione e non guarisci, per questo che c'è maledizioni finanziarie, per questo che prendi l'autobus, vai a Medjugorje e torni indietro e non è successo niente. C'è stato uno che è andato però, è tornato ed è arricchito. Sì, con la benedizione del diavolo. Però. Come fa a sapere che... Va bene, allora... Va bene, qui si prega solo a Cristo, a Dio. Va bene. Nella Bibbia mai nessuno ha pregato o dato gloria a chi che sia, se non a Dio. E chi ha iniziato questa pratica? Il primo a iniziare questa pratica è stato un angelo del cielo chiamato diavolo, che ha voluto essere venerato.
È
Come
vero.
Dio. Cosa assolutamente proibita. Pena le punizioni di Dio. Andiamo ad Esodo. 20. 2,
Esodo 20.
3.
Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me.
Oltre a me. Ciao.
Esodo 20, 2 e 3.
Va bene. Senti. Barbara, non sto parlando a te, perché tu queste cose non le fai, quindi per cortesia, sto parlando in generale perché sai, nella nostra chiesa ci sono fratelli che ci seguono, che stanno facendo queste cose, stanno venerando le statue. E io gli voglio bene, però devo allargare il discorso, abbi pazienza Barbara, va bene? Guarda, lei scrive, cos'è che scrive? Ieri sera dopo cena, puoi andare lì? Lei scrive...
Dice, ieri sera, dopo cena, ho passato tutta la serata ascoltando il corso biblico e quella catena me la sentivo come se fosse il guinzaglio di un cane in gabbia. Così ho preso la decisione di toglierlo. Prima di andare a dormire l'ho tolto e mi sono sentita spogliata, un caldo dentro il mio corpo. A letto prima di dormire sentivo la mancanza, mi
Capito?
mancava in pratica.
Capito? Sentivo la mancanza che era, si era sua fatta, capito?
Pensieri contrastanti che stavo facendo la cosa sbagliata, ma non l'ho rimesso e oggi mi sento diversa, come spogliata di qualcosa, in una certa parte rinata, una nuova pelle.
Hai capito? Cioè si sta cercando di abituare, no? Cioè se tu ti abitui, dopo ci vuole un po' a
Sì,
disabituarsi.
sì,
Niente di
sì.
strano quando ti si è tolto la croce. Che ti sei sentita diversa, un po' meglio, un po' peggio. Cioè, è come quando cambi il vino. Guarda, in Luca
Il
capitolo
vino.
5 Gesù parla del vino, sì. Gesù stesso ha detto che il vino vecchio del religionismo è una cosa che ti dà assuefazione. Vai al 37-39.
Luca 5, 37. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare
Scoppiare
gli
gli
otri.
otri,
Il vino si
Angela,
espande.
devi dire patapum. Ecco,
Bang! Boom!
così.
Il vino si espande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Luca 5, 37 a 39.
Tu sei abituato al vino del rosario e dici che il
Vino
vino è
vecchio?
meglio.
Sì.
Perché Alessandro tormento così bene, io continuo a ripetere, dico, oh, Maria, salve Regina. Oh. E ti addormenti così bene, d'accordo, ma non è scritturale però, scusa. Per questo è tanto difficile di convertire molti che sono assuefatti al vino della religione, protestanti, cattolici, testimoni di Geova, eccetera. Cioè, è difficile convincerli che... E devono seguire solo Gesù, difficile.
È vero, sì.
Seguire solo Gesù, il Vangelo, il
Sì.
battesimo dello Spirito Santo, le scritture. Sono drogati del vino vecchio, del loro settarismo.
E anche se
Perché
la Bibbia dice al
queste
contrario?
religioni sono tutte sette. Perché? Perché non ci sono nella Bibbia. Va bene?
Sì, anche se la Bibbia dice al contrario e le scritture dimostrano chiaramente il contrario, no, non possono cambiare perché sono abituati così.
Capito? Però gloria a Dio. Lui li ama, questi religiosi, tanto quanto ama me e te, Angela.
Amen.
Non mi
Ma anche di
sento
più.
che siamo superiori.
No.
Semplicemente io ho avuto un addestramento diverso e in base all'addestramento che io ho avuto, le cose che ho imparato, eccetera, capisco le profezie un pochino, le insegno un pochino, va bene, e via. Ma non è che io sono più intelligente, più spirituale. Semplicemente Dio, nella sua misericordia, la sua grazia, mi ha fatto imparare le profezie della Bibbia, capirle, insegnarle. E altre cose, la salvezza, eccetera, evangelizzare. Ora, noi dobbiamo pregare per loro, per questi religiosi assuefatti al vino religioso. Dobbiamo evangelizzarli, pregare per loro. Evangelizzarli perché lasciano il vino vecchio del loro settarismo e si uniscono a cosa, Angela? Alla vera Chiesa di Cristo e di
Alle
Dio.
scritture?
Qual è, Angela, la vera Chiesa?
La
Una
Bibbia?
buona domanda.
Non lo so.
La parola ce lo indica. Basta cercare nella parola e troveremo qual è la giusta chiesa, la
Sì.
giusta religione. Allora andiamo a Giovanni 10, 16 e lì Gesù ci dice qual è la vera chiesa. Ecco,
Giovanni 10.
protestanti cattolici, prestate attenzione, cioè quelli
16.
di voi che sono ancora protestanti cattolici, però quelli che ormai sono approdati alla vera religione che si chiama Cristo, il suo corpo, voi l'avete già capito. Cosa dice Angelo?
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche
Anche
quelle devo
quelle!
raccogliere, ed esse ascolteranno la mia
E vi
voce,
sarà
e vi
cosa?
sarà un solo gregge, un solo
Ah,
pastore.
non solo.
Giovanni 10, 16.
Non 50.000 pastori protestanti, 100.000
No.
preti cattolici, no, un
Un solo
pastore.
gregge.
Giovanni 17,
Giovanni 17, sì.
21, che siano.
Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Giovanni 17, 21.
Il mondo crederà, ma i religiosi sembra che non vogliono credere che la Chiesa è solo una.
Cioè
Ah, se
Gesù.
lo dicono sì, però la mia però. Sì che è una, è la
Sì,
mia.
sì.
E il protestante va all'inferno. Pare che un protestante dice no, il cattolico va all'inferno, botte da orbi. Infatti si sono scannati come cani e gatti per secoli. La guerra dei 30 anni.
E invece qui Gesù prega al Padre che siano tutti uno, Giovanni 17, e
Avete capito?
lo ripete in questo capitolo.
Avete capito, amati fratelli protestanti cattolici? La volete smettere col vostro settarismo?
Amen.
Amatevi! Che Gesù è morto per niente in croce.
Amen.
Allora, andiamo a Atti 7, va. 7,
Atti.
ce
Sì,
l'hai.
sì.
48. Scritture che i fratelli col suo biblico hanno già memorizzato. Però le devo mettere che ci sono fratellini nuovi che non hanno neanche ascoltato una volta. E allora,
L'Altissimo.
fratelli anziani, eccetera, abbiate pazienza, lo so che voi avete memorizzato le scritture, ma io devo predicare le
Ma no,
pecorelle.
ma ci vuole ripassare anche per
Non
me.
sono qui a raggiungere i raggiunti, salvare i salvati,
Eh sì.
va bene, ma i non salvati. Allora.
L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Atti 7, 48.
Ecco, tu parli con certi capi cattolici, sì, abita nel nostro edificio protestante e questo è il santuario mio, ma non ci sono santuari, ma c'è solo un santuario, corpo di Cristo, Giovanni 4,
Giovanni 4.
23.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Giovanni 4, 23.
Alleluia, andiamo a
Amen.
Efesini 4? Ci
Sì,
siamo?
quasi.
Efesini 4, da 4 al 6, cosa dice? Vi è un solo corpo, un solo spirito, come
Amen.
pure se siete stati chiamati ad una sola speranza, questa della vostra vocazione, e vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un battesimo solo, quale sarà, dello Spirito Santo o dell'acqua e del rubinetto cattolico o protestante? Di quale battesimo sta parlando qua? Starà parlando dell'acqua del Testimone di Geova, forse?
No.
No, forse dell'acqua dei Mormoni. E ce n'è solo uno di battesimo, o è lo Spirito Santo o è l'acqua. Vogliamo aprire la cocuzza, per cortesia? E allora non è l'acqua del rubinetto, ma il battesimo di Gesù. C'è il battesimo cattolico. C'è il battesimo protestante ed è dei Geova. E poi c'è il battesimo di Gesù Cristo. Qual è? Matteo 28, 18 al 20, cosa dice? battezzati nel nome di?
Del Padre,
del Figlio e dello Spirito. E l'acqua?
Non c'è.
Ha dimenticato l'acqua?
Sì, l'ho dimenticato.
Ma Gesù ci mette nei guai? Siamo nei guai neri. Ha dimenticato l'acqua. Capito? Ma siete proprio acquatici voi.
Lo ha dimenticato apposta.
Oh, e allora c'è solo un battesimo, c'è solo un solo Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4, 4 a 6.
Amen.
Va bene?
Amen.
Ah, che questi acquatici capiscono queste cose. Forza, fratelli acquatici, che Gesù vi ama. Allora, ovviamente i predicatori del falso Vangelo mica li faranno uscire dai loro edifici acquatici tanto facilmente. E no, andiamo a Galati 1. Perché non li fanno uscire?
Galati 1,
perché
sì.
Perché Galati 1, 7 e 8 dice?
Che poi non c'è un altro Vangelo.
Però
ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
Ma anche se noi
o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Galati 1, 7, 8.
E questa è una brutta parola. Anatema vuol dire maledetto.
Oh.
Qui Paolo aveva perso, si era scocciato.
Oh.
Va bene, se tu vai a 2 Corinzi 11, 14, dice il diavolo si traveste di angelo di luce e i suoi seguaci del diavolo si travestono di falsi apostoli. Quindi Paolo era scocciato. Io non sono scocciato, ma sono scocciatino. Perché mi scoccia vedere questo falso Vangelo ingannare le pecorelle e poi vengono confusi da me a dire io non capisco niente, che allora qua e là. Allora, il Vangelo falso è una cosa anatema. Oggi abbonda. Il Vangelo anatema abbonda. Predicazioni anatemi che stanno conducendo la Chiesa mondiale verso l'anatemia, verso l'apostasia, non al vero Vangelo. Capito? È difficile ben predicare così. E non avrei potuto farlo se non avessi obbedito a Gesù che mi ha detto Luca 14. Angela, devi andare a Luca 14. Cos'è che mi ha detto Gesù e lo dice a tutti?
Sì.
33.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Ho dovuto rinunciare a tutte le religioni. Va bene. Quante religioni ho conosciuto. Una peggio dell'altra, tranne quelli che andavano a evangelizzare. Tutti gli altri seduti a fare le uova delle galline ogni domenica mattina. Vogliamo alzarci e uscire a cercare le pecorelle? E lui ha dovuto rinunziare a tutto quello che ha, se no non poteva essere suo discepolo. Ha rinunciato anche alle religioni. Le amo i religiosi, le religioni no. Non mi interessano le religioni. I religiosi sì. Matteo 4.
Matteo 4.
19 e 20. E disse, cos'è che disse loro?
E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Matteo 4, 19 e 20.
Guarda, sì, le religioni sono delle reti. Se non avessi abbandonato queste reti, non sarei qui oggi. Non potevo parlare come faccio. Se dovevo dipendere dal sistema religioso, dei loro soldi, il loro supporto, i loro diplomi, non sarei qui oggi. Non potevo parlare così. Per parlare così sono dovuto uscire dal sistema delle reti delle religioni. E adesso oggi sono qui. Per grazia di Dio mi sento libero di predicare quello che sento il Signore sta dicendo.
Amen.
Se sarei stato intrappolato nel sistema, nella rete intrappolante, nel labirinto, nel caos religioso di oggi, di migliaia di diverse denominazioni, non avrei potuto parlare così perché c'era sempre il sacerdote cattolico, il pastore protestante che si offendeva e se no non mi ricevono alla loro chiesa. Se non mi ricevono, dov'è che vado a passare il cappello per raccogliere qualche soldo per l'affitto? E loro devono stare zitto. Shh, silenzio, perché c'è sempre qualcuno offeso. E allora sono uscito e allora ho abbandonato le religioni e mi sono scosso la polvere dei piedi e sono qui a gridare. Sono una voce nel deserto e grido, va bene? Oh, quindi attenzione fratelli ai predicatori del Vangelo allo zucchero filato. Sai cos'è zucchero filato?
Ah, sì.
L'ho messo questa foto, cioè,
Sì, l'ho
l'ho
messa.
messo sulla radio.
Sì.
Una bambina che mangia zucchero filato.
Sì, la vedete sulla radio lì. E
Capite?
dice il commento che tu hai messo insieme alla foto, dice: attenti ai predicatori del Vangelo allo zuccherato filato.
Allora, no, si dice lo zucchero filato.
In parentesi dice: attenzione agli odontoiatri.
Odontoiatri, cioè dentisti?
Ah, odontoiatri sconsigliano troppo zucchero.
Capito? Quindi il Vangelo zucchero filato non va bene per i denti. Se i denti ti servono buoni, che devi mangiare il Vangelo.
Sì.
Le mie pecore mangiano la mia erba verde, fresca, dice Gesù.
Una dieta
I
sana.
denti spirituali, questo è il Vangelo con lo zucchero filato, ti rovina i denti. Quindi queste false guide, dicevo, guidano, le leggi poi così dice la
Queste
citazione.
false guide, dicevo, guidano la Chiesa mondiale al baratro della distruzione nella tribolazione che
Hai
viene.
capito?
Ma che il falso Vangelo dice che non ci sarà. Guardatevi dal falso Vangelo.
Capito? Attenzione.
Amen.
Guarda, Matteo 24, Gesù ci ha avvertito, avvertito chi? Solamente chi c'ha un orecchio per ascoltare, pochi, pochi. Gli altri, quelli che non c'hanno orecchio per ascoltare, l'hanno già buttato, gli avvertimenti di Matteo 24 li hanno già ne neutralizzati. Il diavolo li ha convinti a non crederci tramite i loro falsi profeti. Cosa dice verso 11?
Matteo 24, 11. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Perché
Ecco, 21.
allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 11 e 21.
Capito? E la gente quando avrà tribolazione, i falsi profeti saranno tutti spariti, tutti a godersi i soldi della Bermuda, e quelli invece che erano solo ingannati, però sono uomini di Dio e saranno stati uccisi o così. Insomma, le chiese saranno chiuse, il falso Vangelo non insegna alle pecorelle a sopravvivere senza edificio, senza organizzazione. Stiamo dicendo, fratelli, volete lavorare in gruppo? Evangelizzate e fatevi un gruppo di pecorelle. La tribolazione sarà così. Sarà in mille modi diversi, uno di questi è. Quindi attenzione che nessuna religione ci streghi. Così che ci mettiamo a seguire l'interpretazione degli uomini invece della pura, limpida parola di Dio che viene interpretata non da me, non da te, ma dallo Spirito Santo nei nostri cuori e con la conferma della nostra coscienza basata sulla parola scritta. Ci stiamo capendo qui? Seguire
Sì,
la
amen.
nostra coscienza in Cristo. Cioè la coscienza, come sapere, cioè, non puoi seguire tutte le coscienze, mica puoi seguire la coscienza di un Hitler, di uno Stalin, però una coscienza in Cristo sì, cosa vuol dire? Che quello che senti nella tua coscienza che ti sembra giusto, la devi trovare basata sulla scrittura. Sulla scrittura è guai a seguire l'uomo, sicuramente si cade con l'uomo, va bene?
Amen.
E se ci fosse qualcuno tra di noi che stesse seguendo me, fratello Giuseppe, e non la sua coscienza nello Spirito Santo, nella parola, sarebbe grandemente fuori binario. Perché il mio lavoro del signor fratello Giuseppe è solo di guidare le pecorelle a capire la parola, seguire la parola, predicare la parola, credere alla parola, vivere nella parola e non in fratello Giuseppe, ma chi se ne frega di fratello Giuseppe che è un cretino come tanti altri. Bisogna seguire la parola. E se, no, e se qualcuno non l'ha capito che sta seguendo me, siete fuori binario. Fratello Giuseppe, qualcuno mi dice, voglio venire da te in Sud America a far cosa? Viene a vedere un cretino, viene a vedere. Cioè, tutti i fratelli che sono venuti possono venuti qua possono confermarvi, è solo un piccolo cretino.
Nessuno l'ha detto,
Va
fino
bene?
adesso non l'hanno
Ma qualcuno lo pensa.
confermato.
E allora, capito? È la parola, è lo spirito.
Amen, quella sì, solo Gesù, solo Gesù.
L'ennesimo esploso nel mondo dopo che Gesù si è tolto di mezzo nella carne. Dice, Spirito Santo non può venire se io non taglio la corda. E dopo che Gesù si è tolto di mezzo, il suo spirito ha conquistato il mondo. Va bene, io tutta la mia vita ho predicato qua e là e qua, ma quando ho cominciato a concludere qualcosa molto di più è stato quando la gente neanche mi conosce, neanche mi vede. Va bene, no, no, così non spreco tempo a litigare,
No, perché in questo modo sono più collegati allo spirito, a Gesù e non a una persona fisica. È per quello. Gesù stesso ha detto devo andare, altrimenti era qui con noi e la gente è collegata a una persona presente in fisico, però se lui va via, lo spirito suo non è solo con noi, è dentro di noi, in tutti noi. Cioè, se Gesù sarebbe qui oggi, sarebbe con un gruppo di persone da qualche parte
Sì,
del
a
mondo.
Nazareth.
Però così il suo spirito è in tutti noi, in tutto il mondo, è molto più potente.
Sul Monte degli Ulivi a predicare, nei Getsemani hanno arrestato un sacerdote, abbiamo letto oggi, proibito
Eh sì. Sì,
a predicare il Vangelo in Israele,
sì,
sta
sì.
cercando di proibirlo di via, è già proibito abbastanza. Va bene. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, in me, in te.
Amen.
Va bene, se qualcuno della nostra chiesa sta seguendo me, siete fuori binario, fratelli. Non dovete seguire a me, ma la parola, lo spirito. E se non l'avete ancora capito, è inutile che ve lo spiego, non lo capirete mai. Se non mi avete visto di persona, non avete perso niente. Fate Giuseppe, non è nessuno. Alle scritture, alla parola, a Isaia 8, andiamo a Isaia 8. Luca 10,
Isaia 8.
8:20.
Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce. Isaia 8:20.
Va bene, cioè le chiese che seguono un pastore non hanno luce, sono nelle
Amen.
tenebre. Avete il pastore sbagliato, non vi sta guidando la parola al punto che seguite la parola. Seguite il grande predicatore, il grande guaritore, il grande operatore di miracoli, il guaritore che tocca 10 e guariscono in 11. Wow, che incredibile di uomo. Chi se ne frega degli uomini?
Amen.
È meglio un predicatore che vi insegna a seguire la parola che 100 che guariscono tutte e tutti. Che grande, che meraviglia di pastore. No, no, pastore meraviglioso è solo Gesù. Luca 10, 6, 26. Nella
Luca 10.
legge, cos'è che c'è scritto?
Gesù gli disse, nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Luca 10:26.
Capito? Quindi Gesù mandava la gente alla legge, alle scritture.
Alla parola? Sì,
Sì, alla parola. In questo caso era il Vecchio Testamento.
sì,
Che
sì.
sai, c'è dei pelandroni che dicono che il Vecchio Testamento non conta più. Caspita, se conta! Ci sono delle cose adempiute, sì, non tutto. 1 Timoteo 1,9 dice che la legge è fatta per i peccatori. Cioè, se tu esci di binario, mio caro super grazioso, sei sotto la legge. 1 Timoteo 1,9, no? La legge è fatta per i peccatori. Luca 16.
Luca 16, sì. Dopo
Devi andare al 31.
Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Luca 16, 31.
Va bene? Quindi Gesù sta dicendo, è Gesù che parla, dice, se non ascoltano Abramo, i profeti, il Vecchio
Cioè
Testamento,
la parola.
sì, il Vecchio Testamento, che la maggior parte del Vecchio Testamento non è stato adempiuto, devi ancora onorare il padre e la madre, devi ancora, non devi dire bugie, devi dire la verità, devi ancora adorare Dio. I dieci comandamenti, certo che sono valide, sono validissimi. C'è gente che predica contro i 10 comandamenti. Certo che siamo sotto i 10 comandamenti. 9 comandamenti su 10 c'è la legge, ti giustiziano. C'era una legge penale che venivi ucciso. Va bene, c'era la pena di morte su 9 comandamenti. E oggi no, oggi è già venuto Gesù, quello lì viene non eliminato, viene posticipato fino al giudizio del trono bianco, e lì che non lo passa c'è il lago di fuoco, Apocalisse 20. Va bene, allora Signore Gesù, preghiamo, Signore,
Grazie,
mi
Signore,
sono un
ti
po'
amo,
arrabbiato
Gesù.
con i falsi profeti, con il falso Vangelo, chiedo scusa, scusami Barbara,
No.
tu non c'entri niente,
Amen.
ma mi sono, sai, mi arrabbio un po' quando vedo come il diavolo
Eh
distrugge
sì.
le pecorelle, inganna le pecorelle, c'ha questi falsi predicatori travestiti da cristiani, che alcuni di questi predicatori non sono neanche cristiani. Cioè, Cioè, cristiano non è uno che dice di essere cristiano. Cristiano è colui che ha i frutti di cristiano. Tu puoi attaccare 10 cartelli su un albero di noci di cocco. Se non trovi le noci di cocco, è un albero morto. Tu puoi attaccare il cartellino, grande fico. Gesù passa, lo maledice, se non c'è frutti.
Sì, sì, sì.
Quindi se la nostra chiesa non ha frutti, è un fico maledetto. È un fico seccato. Se la nostra chiesa non ha frutti, quali frutti? Raggiungere le pecorelle, raggiungere i perduti, dargli la salvezza di Gesù. Cosa gli interessa a Gesù se è pentecostale o cattolico? Cosa gli interessa a lui? Lui vuole vedere i frutti. Quando io devo mangiare, cosa mi interessa se questa vite, questa vite, queste pesche, queste albicocche sono cattoliche o protestanti? Se hanno frutti, mangiamo di qualunque religione appartengono, va bene. E così sono le chiese, fratello. Dio guarda i frutti.
Grazie, Signore.
Dio guarda a quello che stiamo producendo. Dio ci aiuti nella nostra chiesa a non essere un fico secco. Un fico seccato che Gesù passa vicino e maledice il fico. Che Gesù non passi di una maledizione a qualche chiesa senza frutti, senza fichi. Che Gesù maledì il fico. E non ho ancora sentito un predicatore spiegarlo, questo quattro. Cercherò di spiegarlo io un pochettino, non che sia un grande spiegatore, ma se la nostra chiesa non porta frutti finiremo come il fico maledetto. Infatti se tu leggi Giovanni 15 dice quello, non dice fichi, però dice, vai Giovanni 15, guarda, andiamo lì che leggiamo il vernacolo perfetto qui.
Giovanni 15, sì.
Giovanni 15, sì. 2.
Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Allora, verso 1.
Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo.
Ecco, la vite è Gesù.
Giovanni 15, 1 e 2.
Verso 5.
Verso 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Giovanni 15, 5.
Quindi allora, Gesù è la vite, noi siamo i tralci, giusto? Sì. Verso 2.
Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Capito cosa dice? E lo so che queste cose non le sentite nei vostri edifici religiosi, sto parlando dei fratelli di passaggio, che i nostri fratelli membri, loro queste cose le sanno. Va bene, non ve le predico queste cose, però Gesù dice che lui è la vita, noi siamo i tralci. Se non portiamo frutto, hai capito, fratello singolo, sorella singola, può essere io, può essere tu, può essere un'intera chiesa. Ma ci sono chiese in America di 50.000 membri, 50.000. Ma io una domanda che farei a questi 50.000, quante persone avete dato la salvezza di Gesù settimana scorsa? Alzate le mani. E Dio benedica però i tralci che portano frutto.
Amen, sì.
Allora, così come è vero che i tralci che non portano frutto vengono tagliati, sta parlando di persone, non sta parlando di rami secchi. E così il ramo che porta frutto viene benedetto. E queste sono le vergini con olio, il ramo che porta frutto. Io vorrei chiedere a queste chiese di 50.000 persone, quante persone avete dato la salvezza di Gesù settimana scorsa? Ok, rischi di ricevere la risposta zero. Andiamo da Billy Graham, Dio benedica Billy Graham, un grande uomo di Dio, ma a tutti quegli stadi, cioè io sui stadi di Billy Graham, che non sono all'altezza ovviamente, avrei detto non tornate in questo stadio o nel prossimo stadio dove vado, se non portate una pecorella con voi, o almeno portate qualche frutto che avete evangelizzato, non dipende da voi che si salvino. Però almeno avete evangelizzato qualche centinaio. E vedrai che qualcuno si salva con la salvezza di Gesù.
Sì, amen.
E allora con questo voglio benedire le vergini con olio. Chi sono? Quelli che portano frutto. Speriamo di esserci anch'io. Speriamo.
Amen.
Con la faccia brutta che mi ritrovo. Sto parlando nello spirito. Okay? Perché invece nella carne è bruttissima. peggio, peggio che andare di
Ma non
notte.
importa com'è la tua
Non
faccia,
importa. Ecco,
importa com'è il cuore.
allora speriamo che.
Che poi non è brutta.
Allora voglio. Sto cercando di finire in bellezza perché dobbiamo chiudere il programma. Se Angela mi fa
Prova,
vedere il
prova.
cronometro.
Sì,
Allora sto
dobbiamo
cercando di
chiudere.
chiudere con una benedizione per i fratelli vergini con olio che portano frutto, che sono rami produttivi. Fratelli, possiamo essere su una sedia a rotelle, ma evangelizziamo l'altra rotella, l'altra sedia. Va
Eh sì,
bene, fratelli.
abbiamo visto l'altro giorno il film di
Johnny,
Johnny Erickson,
quella che è invalida va in giro a evangelizzare con la sedia a rotelle.
evangelizza tutto il mondo e non può muovere le braccia, i piedi, solo la testa può muoverla.
E un pochettino, pochettino il braccio.
Only the shoulders can.
Sì, però riesce a cliccare la sedia a rotelle.
Yeah, but the fingers don't
E
work.
scrive con la bocca.
Le dita non funzionano.
Scrive con la bocca.
Scrive e disegna con la bocca.
Ma scrive meglio di me, devi vedere come scrive. Scrive meglio di me, non è affatto
Però no, la
difficile.
testimonianza è che lei invece di lamentarsi e compiacersi tutta la vita, lei loda Dio, ama Dio e non si preoccupa perché sono in questo
Vuol
stato.
dire vittimizzarsi tutta la vita.
Sì, e quindi il Signore la sta usando per toccare tante anime e evangelizzare in tutto il
È
mondo.
un angelo di Dio, è un
Yeah.
angelo di Dio. Allora, fratelli, se Johnny può andare in giro, Rick Wojcic può andare in giro, possono andare in giro a evangelizzare che Wojcic non c'ha gambe, non c'ha braccia.
Sì. Sì.
E va in giro a evangelizzare. Il Signore gli ha provveduto una moglie, adesso c'ha dei figli. Gloria a Dio. È la seconda moglie che c'ha la prima.
Prima moglie, non ha avuto altre mogli.
Una moglie.
Una moglie.
Invece Johnny ha avuto due mariti? Com'è
Sì.
che? Invece si è
No,
sposato.
no, no, il primo non l'ho sposato, no, non lo ha sposato. Solo questa persona che oggi è sposata con lui da 30 anni, solo uno.
Gloria a Dio. E allora, fratelli, voglio parlare ai rami fruttuosi. I rami con l'olio, le vergini con olio. Spero di essere nel vostro club. Fratelli, Dio vi benedica.
Amen. Amen.
Fratelli, Dio vi benedica, voglio dirvi questo. Vi amo tanto.
Grazie, Signore.
Va bene, gridando e strillando, però io vi amo e vi benedico. Penso a voi. So che nella nostra chiesa abbiamo diversi fratelli, abbiamo diversi fratelli e sorelle che portano frutto e le cui testimonianze le condividiamo qui alla radio a fine settimana. Volevo benedirvi, fratelli. Voi siete siete la corona di Gesù, fratelli. Voi fratelli che portate frutto, che date amore quando, a chi non lo merita, che predicate il Vangelo quando è difficile, quando amate quel marito, quella moglie, debosciati, adulteri, che li amate. Io voglio benedirvi, fratelli.
Amen.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore.
Voi siete la corona di Gesù, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo. E io vi voglio tanto bene.
Amen.
Vi amo tanto, fratelli. Voi siete lo scopo che siamo qua tutti insieme. E non metto nomi. Sto pensando a alcune persone in questo momento. Sto pensando a alcuni fratelli. Ma preferisco non fare nomi. Che sono la prima linea, l'avanguardia. Sono in trincea a sparare nello spirito. Sono davanti che guidano la nostra chiesa, ma diversi fratelli, sai, diversi,
Amen,
con la
amen,
spada,
amen. Grazie, Signore.
il sorriso, il corpo magari pieno di ferite, la spada ammaccata, lo scudo mezzo sfasciato,
Grazie, Gesù.
e sangue gli esce di qua, di là, sto parlando nello spirito. Io vi benedico tanto, fratelli, e Dio vi benedice
Amen.
tanto. Alleluia. Possiamo chiudere?
Sì, ti leggo velocemente un
Sì,
messaggio.
perché prima, per farmi dare una benedizione, prima che chiudi, ecco,
Sì, ti leggo solo questo.
tenete duro che voglio pregare per una benedizione.
Un messaggio arrivato 10 minuti fa da parte di Angela. Dice: "Per questo ti voglio tanto bene, fratello Giuseppe. Sei diretto nella verità del Vangelo. Dio ti benedica nel Signore Gesù Cristo. Sto piangendo di felicità ascoltando la tua predica santa, piena di Spirito Santo. Benedizioni, benedizioni vi scendono dal cielo."
Grazie Angela,
Sì.
grazie Angela. non me lo merito, è qualcosa di buono allo Spirito Santo, io faccio solo gli errori. E tutta la settimana qui, a volte, spesso, volentieri, va bene, anche ieri sera, devo andare davanti a tutta la comunità e chiedere scusa per il mio caratteraccio, questo, quell'altro. I fratelli sono dolci, mi perdonano sempre.
Anche noi abbiamo il nostro carattere, quindi.
Non crediate che siamo perfetti.
No, no, no.
No, che anche se voi veniste e venite alla nostra comunità qui, ci sono battaglie, c'è da perdonarsi in continuazione,
Sì, amen.
che sai, tutti facciamo sbagli. E
Sì.
io come anziano devo dare l'esempio a chiedere scusa, a chiedere perdono, a essere il primo.
Amen.
Grazie Signore. Allora, Dio vi
Grazie,
benedica,
Signore.
fratelli. Grazie Angela e
Grazie
grazie a tutti voi angeli del cielo
a te.
che
Grazie,
abbiamo
Signore.
l'onore di servire il Signore insieme a voi.
Grazie,
In
Signore.
cielo vedremo quanti fratelli più vicini a Dio di me, più dolci di me, più amorevoli di me. In cielo lo
Amen.
vedrete. Per adesso accettatelo per fede, ma lo vedrete in cielo. Tanti
Grazie,
fratelli
Signore.
umili che non vogliono la gloria, che
Grazie, Gesù.
sono i primi davanti al regno di Dio. Non
Amen.
fratelli che necessariamente hanno fatto tanto, ma fratelli che hanno fatto tutto quello che hanno potuto. Capito, fratelli?
Amen.
In cielo non ci sarà un pallottoliere lì a calcolare. No, no. Marta lavorava, ma Maria era seduta per terra. E Gesù ha detto, lei ha scelto la cosa migliore, non le sarà tolta. Alleluia. Sto
Amen.
pensando a Johnny sulla sedia a rotelle. Sai quando passi tutta la notte sono a sedie, sono in un posto e tutti dormono e tu puoi muovere solo la testa. E sei sveglio a metà della notte e non puoi muoverti. Sai cosa puoi fare, piccola Johnny? Chi è la piccola Johnny, Angela?
Ognuno di noi?
Ognuno di noi che si trova in condizioni difficili. Sai cosa puoi fare? Puoi adorare Dio. Puoi amarlo,
Grazie, Signore.
puoi benedirlo, puoi entrare nel regno di Dio in cielo, nel paradiso, e adorare e amare. A volte dobbiamo essere frati e suore di clausura. Non sto parlando di quelli cattolici che non sono scritturali, perché di andare a evangelizzare tutto il mondo come fai a farti di clausura? Puoi amare, ma nel tuo cuore a volte devi entrare nella clausura. Gesù ha detto di entrare nella clausura. Dove? Come? Quando? Quale capitolo?
In Matteo 6, entra nella tua stanza, chiudi la porta e prega in segreto.
Brava, bravissima, bravissima. Matteo 6, Gesù dice, quando pregate, non pregate come i farisei che suonano le trombe. Domenica mattina strombazzare le preghiere. Vai nella tua camera e prega al Padre tuo che vede nel segreto. Il Padre che vede nel segreto ti benedirà apertamente. Sai chi sono i fratelli che stanno producendo più frutto? Quali sono i fratelli che Dio sta benedicendo di più? Con ogni tipo di benedizione? Sono quelli che cercano Dio in segreto e Dio li benedice apertamente. Tu quando vedi fratelli che vengono benedetti, ma veramente benedetti da Gesù. E perché sta cercando Gesù nel segreto? Vi benedico, fratelli, chiudiamo il programma,
Amen.
noi ci sentiamo domani. Faremo
Amen.
la
Grazie,
comunione
Signore.
domani, abbiamo anche un messaggio per domani da darvi. C'è anche una piccola profezia. Dio vi benedica, fratelli. E Signore, benedice, Signore, la benedizione di Dio su di voi, fratelli, Signore, ti chiedo di benedire i fratelli e le sorelle che ci sostengono, ci amano, pregano per noi. Grazie che la mia voce è tornata, Signore.
Amen.
E questo grazie alle preghiere dei fratelli che hanno pregato per me e alle sorelle. Grazie, 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 fratelli. Grazie, grazie. Dio vi benedica. Voi vi ringrazierò tanto in cielo. Quando vi incontrerò in cielo, io avrò molti ringraziamenti da darvi, fratelli, abbracciarvi. Dio vi benedica e ci sentiamo domani. Ciao.
Ciao fratelli, ci sentiamo alle ore 15 domani. Dio vi benedica, ciao ciao.
mentre il mondo è confuso e si distrugge, l'uomo insiste a cercare di cambiare, a credere in ciò che lui vede, non alla fede. La scienza aumenta ogni giorno il tuo intelletto, vola nel cielo, si avvicina alle stelle, cerca la vita nel futuro e non la trova. E mentre l'odio e la vendetta cresce in lui, non riesce a reprimerla. La sua giustizia rivolta nei principi, ricchezza è una bella apparenza, vuole mostrare la sua importanza, vuole solo il potere. Però nel giorno che si trova nell'angoscia, grida col cuore la preghiera di una vita. Dio aiutami, dove tu sei. Ti rendi conto solo allora che l'aiuto viene dal cielo e non la terra che brucia. Dove tu sei? Tutto può colui che in te confida, chi crede nella tua parola. Niente ti muoverà. A te, dove me ne andrò, Signore, dove me ne andrò, Signore, se non a te. Tu hai aperto il mare, ho camminato, tu l'asciutto, mi invii la manna dal cielo, di colui che fa piovere nel deserto, per placare la mia sete. L'umanità non comprende il tuo potere, il muto parla, il cieco può vedere, il paralittico si rialza adorandoti. Sto parlando del Dio del cielo, il creatore della terra e l'universo, nel tuo nome c'è autorità. Tutto può colui che in te confida, chi crede nella tua parola, niente ti muoverà. Dove io me ne andrò, Signore. Per placare la mia sete. Dove me ne andrò, Signore, per ora te.